Le 12 ed 11 minuti, quindi apriamo la nostra pagina quotidiana dedicata al gruppo, al fenomeno Palermo Produttiva. Oggi cambiamo un po' l'ordine degli ospiti, non abbiamo la scintilla Vittorio Provenza e nemmeno Cleo Licalzi. Oggi un'altra delle voci autorevoli di questo gruppo che a noi piace tanto, perché anche il nostro editore, il caro Lello Sanfilippo. Buongiorno Lello.
Ciao ragazzi, ciao. Allora, sì. Cleo e Vittorio stanno lavorando perché chiaramente siamo, come hanno detto nei giorni scorsi, in questa fase 2 anche di Palermo Produttiva. Cioè, dobbiamo capire, abbiamo sino a questo momento fatto un ottimo, secondo me, lavoro di preparazione. Adesso, sì, dalle parole occorrerà in qualche maniera passare un po' a delle proposte più concrete, ed è quello che stanno elaborando insieme a tutti coloro che, bontà loro, ci hanno degnato della loro fiducia sin dal primo momento. Quindi sì, Palermo Produttiva sta cercando di essere davvero produttiva, al di là del fatto che abbiamo già raggiunto un primo step e adesso dobbiamo lavorare per il secondo. Nel frattempo succedono tante cose, ovviamente, perché ci sono notizie importanti, alcune delle quali sì, ovviamente nel tempo ristretto, perché soprattutto per il primo di argomento ci vorrebbero quintalate di
squilla al telefono,
di ore e di dirette, che è quello del decreto rilancio,
esatto,
ma anche siamo sul pezzo, perché proprio di ieri sono le notizie delle linee guida sulle autoscuole. Fra un po' ne parleremo con Francesco Migliore. Domani ritorneremo anche all'interno di Palermo Produttiva anche sulla questione relativa ai lidi marini, perché, come avete già detto oggi con, sì, Alessandro, c'è questa riapertura ormai imminente. Da domani si potrà,
da domani la mescita, quindi bar, dal 6 di giugno, esatto, parte la stagione balneare sostanzialmente,
esatto. Ma domani, dopo una corte spietata che li facciamo, ma ovviamente è per adesso particolarmente incasinato, dovremmo avere anche il presidente del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Antonio Alessi, perché questo decreto rilancio prevede tante cose per le famiglie, prevede tante cose per le imprese, ma il problema più grosso è l'attuazione pratica, se è diretta, se basterà un click, come ha detto il nostro Premier ormai 10 giorni fa, o se occorreranno fare dei passaggi, e soprattutto se i tempi saranno un po' più rapidi, certo, rispetto al decreto Cura Italia di marzo. La premessa non è delle migliori, ma questo ovviamente lo dirà il nostro amico commercialista che vedo già in linea,
sì,
Salvo Conte, ecco qua, ciao Salvuccio, perché le premesse non sono delle migliori per un motivo molto semplice, perché questo doveva essere il decreto in un primo momento aprile, poi è diventato decreto maggio, poi si è capito che la brutta figura era dietro l'angolo, quindi l'hanno chiamato decreto rilancio, ma è stato annunciato mercoledì 13 ed ha trovato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale soltanto ieri mattina, quindi a una settimana di distanza. E queste sono quelle cose che probabilmente, per chi sta nelle stanze dei bottoni una settimana e niente, per chi aspetta per capire come vivere, una settimana è un'infinità,
sì,
è un quarto di mese lavorativo, è un quarto di scadenze, è un quarto di stipendi, è un quarto di tante altre cose. Comunque, questo poi lo vedremo.
Senti, al volo, volevo chiederti, perché magari diamo per scontato certe volte alcune cose, magari chi ci ascolta non ci segue ogni giorno, cos'è esattamente Palermo Produttiva, questo gruppo che troviamo su Facebook, volendo spiegare le finalità?
Allora, Palermo Produttiva nasce come un gruppo di aggregazione di autonomi e partite IVA, perché sono quelle partite IVA che sono quelle maggiormente colpite dalla crisi, anche pre-Covid, se dobbiamo essere sinceri, e sulle quali si basa grandissima parte della possibilità, della solvibilità dello Stato in qualche maniera, perché sicuramente il debito pubblico, che è il nostro guaio maggiore, è sicuramente relativo alle spese fatte dallo Stato, alle quali spese dipendenti, tutta, certo, la struttura burocratica, ovviamente è difficile porre un limite, ma si può riuscire a pagarlo soltanto attraverso il lavoro e la produttività, e quindi le tasse pagate dagli autonomi e dalle partite IVA. Quindi, che poi alla fine siamo noi che diamo un contributo importante alla nostra Italia, e poi in realtà siamo quelli più penalizzati, questo è lo sconforto che nasce in tutti noi lavoratori autonomi e partite IVA. E ci sono tantissimi gruppi, dobbiamo dirlo, che, sì, però sono più che altro gruppi di protesta,
dei lamentatoi, alcuni veri e propri, li ho notati,
insomma, sì, diciamo, sono quelli che dicono cose secondo me assolutamente assurde, tipo sciopero fiscale per 22 anni, insomma,
okay, sì, queste
queste cose così che sono belle a dirsi, fanno presa sul pubblico, ma in realtà io non vorrei neanche immaginare le conseguenze se questo, per assurdo, dovesse essere realmente messo in atto. Quindi a questo punto abbiamo cercato di creare un gruppo sobrio, un gruppo che raccolga persone che ovviamente hanno voglia di far fede al DNA delle partite IVA, cioè quelle di produrre, essere messe in condizione di produrre, e soprattutto, dove sarà possibile, credo che sia l'obiettivo finale nostro, di tutti quelli che fanno parte del gruppo, è far sì che si riequilibri un po' il ragionamento e il rapporto con lo Stato. Nel senso che le partite IVA, i lavoratori autonomi per lo Stato sono dei nemici, sono dei truffaldini, sono quelli che non vedono l'ora di fregare lo Stato, e noi veniamo visti in questo senso. Noi vorremmo dimostrare esattamente il contrario: caro il mio Stato, guarda che noi non siamo così, parliamo del cielo come in tutti, come tutte le categorie, ci possono essere anche queste, anche dei lavoratori, dei dipendenti pubblici che non fanno perfettamente il loro lavoro. L'esempio è fino a stamattina, fino a stanotte.
L'inchiesta di questa notte è esemplare in questo senso.
Assolutamente sì. Se dobbiamo fare tutto nel buon fascio, allora a questo punto ci poniamo in una condizione di contrasto che poi alla fine non
produce nulla di buono, sicuramente.
Non produce nulla di buono, al di là del fatto che lo Stato ha una capacità impositiva sulle partite IVA, cosa che noi non vogliamo avere, al contrario, sullo Stato, ma bisogna cercare di ristabilire un equilibrio nuovo fra chi produce e lo Stato, che poi alla fine se ne avvantaggia.
Senti, allora io vorrei coinvolgere subito il primo ospite che abbiamo al telefono, che è Francesco Migliore. Lo abbiamo già avuto ospite la scorsa settimana, si parlava dell'incertezza nel mondo delle autoscuole. Ecco, qualche linea guida è arrivata, e allora subito a Francesco, che do il ben trovato qui al Time Magazine, chiedo se si ritiene soddisfatto di quello che è stato partorito dall'ultimo decreto e dalle risposte che sono arrivate. Buongiorno Francesco.
Buongiorno, ciao. Allora, intanto l'annus horribilis delle autoscuole è stato proprio il 2020, perché noi ci hanno cominciato a martoriare con l'IVA al 22 sulle patenti.
Sì.
E tieni conto che quest'IVA è stata un ritorno bestiale sulle famiglie da un punto di vista economico, quindi tutto ciò è andato a impattare su sicurezza stradale e cose varie. Quindi vai a mettere anche il Covid, ci siamo ritrovati veramente in difficoltà. Devo dire che le linee guida, sia per la ripresa della didattica che per la ripresa degli esami, erano qualcosa che ci aspettavamo. Chiaramente tutto votato all'ottenimento di una maggiore sicurezza sanitaria anche nelle nostre sedi, ma anche questo comunque è andato a impattare notevolmente sulla nostra attività, che lì dove avevi aule da 20 persone, adesso ce ne puoi mettere 6. Quindi devi aumentare il numero di corsi, devi aumentare i costi verso il pubblico. Quindi sì, una riapertura, ci consentiranno, immagino a breve, di rifare esami con una piccola variazione sul tema rispetto a prima, però tu da genitore avrai i soldi per venire a sostenere i costi maggiorati rispetto a prima?
Questa è una bella domanda che giriamo all'utenza. Ma sentimi, invece, per le guide, per esempio, per la pratica, perché c'è il problema che siete accanto.
Sì, si sono dette intanto tante fesserie, parliamoci chiaro, che si è parlato anche delle prime due fasi dell'esame con l'istruttore fuori dal veicolo. Quindi
come fuori dal veicolo? Che fa l'insegue? Che fa l'insegue fuori dal veicolo?
Bellissimo. Cioè, tieni conto che l'allievo più preparato il giorno dell'esame potrebbe avere un po' di stress.
È normale, cioè comunque è un esame, quindi tu sei lì, non è che guidi ogni giorno magari, quindi ci sta che tu sia emozionato e possa perdere per un secondo il controllo, è normale.
Esatto. Comunque grazie a Dio è rimasto tutto come prima, semplicemente ci saranno 15 minuti di esame, una pausa e poi riprenderà l'esame, perché secondo i tecnici praticamente i superati 15 minuti di contatto, giuro che è così la cosa.
Sì, ti credo.
Superati 15 minuti di contatto aumenta la possibilità di contrarre il Covid.
E nella pausa che fa? Si deve sanificare l'auto? Sanificare, come funziona?
Mamma mia. Areare il veicolo, più che altro. E chiaramente sanificazione fra un esame e l'altro.
Chiaro,
quindi lì dove ci sono 10 allievi che fanno un esame, sono 10 sanificazioni durante un esame.
Quindi tu ti ritieni soddisfatto in questo momento? Ritieni di poter iniziare a lavorare adesso o c'è ancora tanto da fare? Come funziona?
C'è ancora tanto da fare. Diciamo che la regione potrebbe aiutare più che noi i cittadini a conseguire patente. Come? Semplicemente emulando quanto hanno fatto altre regioni meno virtuose, tipo la Campania, e prevedendo un contributo per il cittadino per andare a conseguire la patente B, ad esempio.
Ho capito. Quindi, voi in questo momento comunque in linea teorica potete fare esami adesso con queste nuove linee?
Ancora no, la motorizzazione so che, almeno da quanto ho sentito, è pronta, è già ben organizzata per ripartire per fare gli esami, esatto.
Ok. Va bene, allora, per noi piccolo break, quindi comunque ancora capisco situazione di non assoluta certezza, però speriamo che possano esserci linee guida ancora più chiare in futuro. Tra un po' continueremo la pagina dedicata a Palermo Produttiva, resta con noi Francesco perché ti coinvolgeremo anche nella parte finale, tra un po' avremo ancora un altro ospite insieme a Lello Sanfilippo. Tutto questo al Time Magazine. Ancora in diretta, questo è il Time Magazine 12:28, siamo ancora all'interno della pagina dedicata a Palermo Produttiva e ritorniamo un secondo da Lello Sanfilippo. Allora, abbiamo sentito la voce di Francesco Migliore che parla di linee guida, ma dove ancora c'è tanto da fare nel settore appunto delle autoscuole. Adesso invece abbiamo un altro ospite, il nostro Conte, possiamo dire, perché Salvo Conte,
così definito,
sì, ormai così definito da tutti,
il nostro Conte, il quale ci spiega, proprio in virtù del suo cognome, ci spiega per quello che può essere fatto per un decreto così laborioso e anche un po', come dire, contorto, se vogliamo, quello che è stato, che però è stato definito con un termine assolutamente diciamo roboante, cioè sì, il decreto rilancio.
Ok, allora linea con su Skype con Salvo Conte. Buongiorno Salvo, ciao.
Grazie, ciao a tutti. Intanto speravo più che altro in un collegamento telefonico, perché dovete sapere che i barbieri sono straimpegnati, peggio delle gioiellerie.
Tu mi parli dei barbieri, io mi sento formalmente preso in giro, però perdonami. No. Cioè, a questo
tu
punto
sei formalmente agevolato.
Sì, io risolvo con tre colpi e basta, via.
Esatto.
No, ti dà un'aria d'artista un'aria d'artista in questo caso, la tua
quindi... Fortunatamente, diciamo, lo sono anche, perché lo suono. Però,
lo so,
diciamo...
per quello lo dico, lo so.
Va bene, diciamo, voglio un po' trattare darvi qualche piccolo spunto, perché ovviamente, come diceva Lello, il decreto è abbastanza grosso. Devo dire che forse una delle qualità migliori che ha questo governo è dare i titoli ai decreti, perché anche questo ha un bel titolo, diciamo, che lascia...
Il decreto rilancio è bello, uno dice vabbè, qua è fatta, è fatta.
E allora invece... ci sarà un vero rilancio. Beh, diciamo che comunque è chiaramente, diciamo, dando una prima lettura e anche cominciando a studiarlo approfonditamente, quello che si nota è che effettivamente c'è stata un po' una voglia quasi di accontentare tutti, ma diciamo accontentare tutti non è tanto facile, anche con delle risorse comunque non per quanto ovviamente molto cospicue, ma non naturalmente sufficienti a poter soddisfare tutto il tessuto produttivo italiano, quindi diciamo soprattutto in un momento, diciamo, di grande difficoltà. Sì. La sensazione io che ho avuto, e devo dirvi non solo io ma anche confrontandomi con dei colleghi sicuramente più autorevoli di me, è che comunque non sia stato scritto da un unico soggetto, perché se voi, diciamo, anche leggendolo vi rendete conto che ogni articolo praticamente ha quasi una forma di scrittura diversa, proprio un tono diverso.
Cioè si intuisce già dalla terminologia che non è la stessa penna a scrivere, dici tu.
Esatto, esatto, esattamente. Ma sei proprio bravo a tradurre quello.
Beh, ti ho letto nel pensiero io.
Grandioso. In realtà, e non solo, perché in realtà anche, diciamo, le misure stesse non prendono a riferimento gli stessi parametri, quindi praticamente... sostanzialmente è anche complessa l'applicazione di diciamo, come dire, in un unico
in un contesto, perché, unico, certo, chiaro.
Sì, assolutamente, perché per esempio noi abbiamo, per dire, una misura in cui si parla di fondo perduto, in cui si analizza un crollo del fatturato, Però, per esempio, poi successivamente l'articolo successivo parla, ad esempio, di una delle agevolazioni, diciamo, delle vantaggi in dei vantaggi in termini di equity, quindi diciamo di aumento di patrimonio aziendale, però diciamo prendendo a riferimento non il fatturato ma i ricavi, che sono, diciamo,
due cose diverse.
Sono due cose molto diverse, sì. Non sono solo semplici tecnicismi, sono cose molto diverse. Cioè,
concettualmente tu stai dando una chiave di lettura diversa nel legiferare, sostanzialmente, quindi quello che dici tu è esattamente questo.
Esatto, e poi non solo, perché se per esempio vediamo in questi due articoli che il parametro di riferimento è un calo del 33,34%, okay, cioè di un terzo. Per esempio, se andate a vedere il credito d'imposta sugli affitti, quindi diciamo il vantaggio che si darebbe, che si dà a chi sostiene naturalmente un affitto e che ha, per esempio, ha avuto un crollo di fatturato, non è del 33%, ma è del 50%. Quindi noi ci rendiamo conto che man mano andiamo a vedere i singoli articoli, noi spereremmo di avere un unico parametro con cui poterci coordinare
e confrontare.
Capire.
In realtà no.
Invece, no, esattamente, non è proprio così. Quindi diciamo, questa cosa... che è una delle cose che secondo me risalta quasi subito, sì, rende tutto più complicato da un punto di vista proprio, come possiamo dire, burocratico proprio.
Ecco, io lì volevo andare a parare, perché vorrei chiederti, Salvo, perché nel decreto che tu stai studiando, perché bisogna studiarlo, sì, bene, ci sono tutta una serie di linee guida, di parametri, ma per te che sei del mestiere, l'attuazione di tutto quello che stai studiando sarà immediata, sarà complicata, sarà... cioè, ci saranno dei problemi nel rendere fattibile ciò che stai studiando tu, per esempio? Mi sa che l'abbiamo perso. Ok.
Sì, no. Mi sento però qualche difficoltà ogni tanto di connessione. Comunque mi sentite, spero.
Sì, adesso sì.
Allora, diciamo che intanto ci servono 98 decreti attuativi per rendere pienamente operativo l'intero decreto rilancio, ok? Quindi diciamo, già da questo dato penso che vi possiate rendere conto che non è di immediata attuazione. Hanno superato alcuni paletti che venivano posti in corso, diciamo, di redazione, per esempio quelli relativi ai decreti attuativi sul credito d'imposta, per esempio sulle ristrutturazioni, non tanto sulle ristrutturazioni quanto sull'ecobonus, appunto, diciamo, le misure antisismiche. Però ci sono molte altre difficoltà invece che non sono state superate e che comunque sono state demandate naturalmente ad altri uffici per la loro attuazione. Primo fra tutti penso, mi viene, diciamo, subito a memoria l'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda l'erogazione, per esempio, dei fondi perduti. Poi ci sono dei fantastici palleggiamenti fra l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, perché alcuni soggetti devono essere iscritti alla gestione separata, per cui comunicano all'INPS che effettivamente registra l'effettiva presenza di questi soggetti nella gestione separata, ma poi chiede all'Agenzia delle Entrate se effettivamente c'è il calo di fatturato per poi rierogare l'INPS. Quindi, sì, diciamo, anche in questi meccanismi ci si perde un po'. Un dato, secondo me, una cosa interessante che ho notato e che secondo me può essere davvero interessante per molte imprese,
sì,
è stata praticamente la diciamo sospensione, potremmo dire l'annullamento, anche se non è il termine più adatto, dell'IRAP per quanto riguarda il 2019. Perché intanto, diciamo, lo guardate con interesse, perché di fatto è stato il primo spunto, la prima cosa che ha detto il neo presidente di Confindustria Bonomi, cioè la prima cosa che ha detto è: secondo me bisognerebbe togliere l'IRAP, e d'improvviso, diciamo, il governo ha cominciato a prendere a riferimento questa cosa.
Quindi, a ragionare sulla fattibilità di questo intervento.
A ragionare sulla fattibilità, e devo dire che in parte hanno inserito questa cosa, che è importante, perché per dirla in breve, l'IRAP è un'imposta molto ingiusta e molto iniqua, di cui spesso si è spesso chiesto l'annullamento, perché fondamentalmente disincentiva il valore aggiunto che si produce. Quindi, diciamo, un po' un'imposta che va a colpire il valore della produzione di un'azienda, perché non prende a riferimento alcuni costi, e quindi prende a riferimento soltanto la parte della gestione più tipica. Quindi Effettivamente, diciamo che non ci voleva poi chissà quale input per capire che forse già questa cosa è un primo approccio molto più interessante di molte altre misure spot che probabilmente non arriveranno in realtà a sortire l'effetto che si voleva a origine, diciamo.
Ok, quindi non riusciranno a rendere meno pesante questo periodo. Invece con l'abolimento dell'IRA può,
ecco, qualche già... cosa sicuramente sarà più interessante, sì, anche perché è molto più immediata, cioè non c'è fatto bisogno di chissà quale attuazione, e poi si ha in effetti una percezione quasi diretta proprio in termini di minore imposta.
Per chiudere ti volevo chiedere, volendo tentare di interpretare un po' quello che magari chi ci sta ascoltando si sta domandando, ma in termini di chiarezza, quando ne potremo sapere veramente di più che impatto avrà su tutti i vari imprenditori questo decreto rilancio? Perché è chiaro che ancora siamo in fase di studio, perché è scritto in burocratese, quindi bisogna provare a interpretare. Quando realmente voi potrete dare i giusti consigli ai vostri clienti, quindi fai questo piuttosto che quello, guarda che c'è questa situazione, si recupera di qua, che tempistiche ci sono più o meno?
Da questo punto di vista io ti devo dire che sono molto ottimista, diciamo, confido più nella mia categoria che non in quella, diciamo, governativa, nel senso che sono convinto che molti colleghi con cui io tra l'altro mi interfaccio, mi relaziono, diciamo, già hanno le idee chiare su determinate misure, non su tutte, perché appunto come abbiamo già detto non tutte sono effettivamente pienamente operative, però già ci sono comunque le basi per poter effettuare delle buone valutazioni. È chiaro che chi si aspetta da questo decreto la soluzione ai suoi problemi, diciamo che non sarà qui, ma non sarà probabilmente qui neanche, non sarà neanche nel prossimo decreto, perché la soluzione realmente ai problemi delle imprese devono trovarla anche le imprese stesse, diciamo, in questo periodo, oltre a farsi aiutare dallo Stato. Però diciamo alcune soluzioni già sono abbastanza evidenti, si aspettano soltanto dei dettagli che sono tipicamente operativi, quindi per intenderci magari non arriveranno i soldi domani, là bisognerà aspettarsi una settimana probabilmente per il bonus 600, quello di aprile che è abbastanza diretto, riprende fondamentalmente il vecchio decreto, e invece almeno un mese secondo me, ma dico, voglio metto diciamo sul piatto delle stime un po' così approssimative, però un mese circa almeno per l'operatività del fondo perduto, del famoso fondo perduto, a cui ahimè purtroppo non potranno neanche accedere tutti, perché molti soggetti sono rimasti fuori, tra cui
tagliati
io
fuori. Mannaggia. Ok, io ti ringrazio in questo momento, volevo chiudere con Francesco Migliore che dovrebbe essere ancora al telefono, abbiamo parlato di tempistica, ecco Francesco, giusto per voler dare un riferimento a chi ci ascolta, una tua idea personale sulla tempistica, quando tornerete pienamente al lavoro, quindi con le lezioni, con il learning e tutto quanto?
Allora, praticamente le learning ce l'hanno consentito durante il periodo crisi, perché di fatto alle autoscuole le learning è rigorosamente vietato, quindi si parla sempre di lezioni in presenza. E una stima dipende molto dalla motorizzazione per quanto riguarda gli esami. Per quanto riguarda la didattica, da noi già il grosso delle autoscuole lunedì riprenderà le attività, chiaramente con i numerosi corsi.
Perfetto.
E gli esami avranno un po' di arretrato da smaltire, chiaramente anche là i numeri delle postazioni d'esame saranno ridotti, però io confido che la motorizzazione, almeno Palermo, secondo me è un'isola felice, sarà sufficientemente attrezzata per
ritornare a rimettersi a riga.
Esatto.
Grazie anche a te Francesco. Sì, volevi aggiungere qualcosa? Sì, vai, forza.
Io, ecco, il problema delle autoscuole non è un problema rigorosamente legato all'iniezione di denaro.
Okay.
Ma è anche una questione di fiducia. Cioè, noi abbiamo parlato di Covid, 30.000 morti, però la strada nel 2019 ne ha fatto 82.000 di principalmente giovani, fascia 20-30 anni. Quindi,
questo cosa vuol dire? Che il lavoro che voi fate è un lavoro fondamentale, perché forma i futuri patentati.
Forma i futuri patentati e crea sicurezza, quindi riduce i numeri di ricoverati negli ospedali. Quindi questo
non prendiamolo sotto gamba, giustamente.
Esatto, un invito ai genitori, cioè affidate i vostri allievi alle autoscuole. Non andate a pensare al risparmio dei 100-200 euro per qualcosa che dura una vita. Diamoci chiaro.
Questo è un appello veramente che raccogliamo e giriamo ai nostri ascoltatori. Grazie ancora Francesco Migliore. In chiusura, giusto un saluto da Lello San Filippo. Volevi chiudere con un tuo cappello finale, dimmi tutto.
Sì, allora il messaggio che è arrivato a tutti i commercialisti e ai loro clienti è quello: non andate domani a chiedere come fare per il fondo perduto, perché ancora si sa ben poco, ma anche il governo da questo punto di vista era stato abbastanza chiaro, ha detto cercheremo di fare prima il possibile per le famiglie, e per quanto riguarda le aziende se ne parlerà a giugno, quindi mi sembra assolutamente verosimile e corretto, come il resto è lui, non solo per il cognome, quello che ha detto Salvo Conte, cioè nel senso che se ne parlerà per questo a metà se non a fine di giugno. Ovviamente i dubbi tecnici sono tanti, 98 certo. Decreti attuativi non sono facili da fare, bisogna capire appunto chi li fa, perché quello che ha detto Salvo è sicuramente un campanello d'allarme. Un decreto così corposo, scritto a più mani, non è detto che abbia la stessa valenza. E quindi anche nelle note illustrative delle bozze si capiva che c'era qualche differenza importante. Beh, vedremo cosa succederà. Esatto. Noi come Palermo Produttiva, come persone, ma soprattutto come gruppo Palermo Produttiva, siamo
vigili, sostanzialmente vigili, perché... quello è il compito.
No, ma sì, ma vigili, ma nel senso dove possibile non soltanto di critica, perché ripeto, criticare è una cosa che già si sa che non funziona, e non,
è un esercizio non che non produce.
Esatto, dico, ha poco senso, vigili, ma soprattutto cercare appunto di dare alla popolazione le notizie migliori, perché uno dei drammi che stiamo vivendo in questo periodo, e poi magari domani, nei prossimi giorni con Cleo, che è la persona assolutamente più indicata per farlo, diciamo, uno dei drammi che stiamo vivendo è il fatto che le informazioni arrivino alla gente normale in maniera totalmente sbagliata, comunque fuorviante, come se ormai ci si fosse quasi abituati, anche per colpa dei social, a leggere solo il titolo, per cui se io il titolo lo so manovrare in un certo modo, passerà l'informazione che quella cosa è negativa. Se il titolo lo giro un po', come succede con i numeri dell'epidemia in questi giorni. Lunedì è uscito un numero che tutti hanno gridato allo scandalo, ma in realtà se avessimo avuto la possibilità di confrontarlo con i lunedì precedenti sarebbe stato un numero positivo. Insomma, c'è tutto questo, e noi cerchiamo, per quello che è nelle nostre capacità, perché ovviamente non siamo non soggetti a delle possibili errori, cerchiamo di fare questo, e da qui stiamo cercando appunto di far partire questa fase 2, che dovrebbe cercare di dare finalmente qualcosa che proviene da noi, che proviene dalla nostra base, che possa essere magari ascoltato nelle sedi istituzionali.
Perfetto, io direi che per oggi è tutto con Palermo Produttiva, anche questa volta ampia parentesi bella, piena di contenuti. Grazie a Lello Sanfilippo e agli altri ospiti.
Ciao ragazzi,
per un piccolissimo break, tra un po' conclusione con il Time Magazine.